ad alta voce. Ernesto Goio legge Raymond Carver.
Un'altra cosa.
And you see, I love you. Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a will in
heart. Sua moglie Maxine cacciò Eldie di casa la sera che, tornando dal lavoro, lo trovò per l'ennesima volta ubriaco che insultava Rae, la figlia quindicenne. Eldie e Rae erano seduti in cucina e litigavano. Maxine non ebbe neanche il tempo di mettere via la borsa e di togliersi il cappotto. Rae disse: «Mamma, diglielo un po' tu, digli quella cosa di cui abbiamo parlato». Eldie si rigirava il bicchiere in mano senza bere. Maxine lo bloccava con uno sguardo feroce e inquietante. «Non ficcare il naso in faccende che non conosci», disse Eldie. Poi aggiunse: «Non posso prendere sul serio una persona che se ne sta tutto il giorno seduta a leggere riviste di astrologia». «Qui l'astrologia non c'entra niente», disse Rae. «E non c'è bisogno che mi insulti, capito?» Quanto a Rae, erano settimane che non andava a scuola. Diceva che nessuno poteva obbligarla ad andarci. Secondo Maxine, questa era solo l'ultima perla di una lunga serie di tragedie da quattro soldi. «Perché non la piantate tutti e due?» disse Maxine. «Dio mio, già mi avete fatto venire il mal di testa». «Mamma, diglielo un po' tu», ripeté Rae. «Diglielo che è tutto nella sua testa. Chiunque ne sappia qualcosa sa che è così». «Ah sì? E il diabete allora?» disse Eldie. «E l'epilessia? Anche quella è controllata dal cervello». Alzò il bicchiere proprio sotto gli occhi di Maxine e se lo finì. «Sì, anche il diabete», disse Rae. «L'epilessia? Qualsiasi cosa, il cervello è l'organo più potente di tutto il corpo, se proprio lo vuoi sapere». Prese la sigaretta di Eldie per accendersi la sua. «E il cancro? Che ne dici del cancro?» le chiese Eldie. Gli pareva di averla incastrata. Lanciò un'occhiata a Maxine. «Mica lo so com'è cominciata questa cosa», disse alla moglie. «Il cancro, eh?» disse Rae, scuotendo la testa di fronte a tanta ingenuità. «Certo, anche il cancro. Il cancro parte dal cervello». «Ma è assurdo», disse Eldie. Diede una manata sul tavolo, il posacenere ebbe un sussulto, il bicchiere si rovesciò e rotolò per tutto il piano. «Stai dicendo cose assurde, Rae, te ne rendi conto?» «Basta!» urlò Maxine. Si sbottonò il cappotto e posò la borsa sulla credenza. Guardò Eldie e disse: «Senti, Eldie, io non ce la faccio più, e neanche Rae, e così tutti quelli che ti conoscono. Ci ho riflettuto a lungo, voglio che tu te ne vada, stasera stessa, subito, in questo istante. Esci di casa e vattene al diavolo». Eldie non aveva alcuna intenzione di andare da nessuna parte. Distolse lo sguardo da Maxine e fissò il vasetto di sottaceti, che era rimasto sul tavolo dall'ora di pranzo. Poi lo prese e lo scagliò contro la finestra della cucina. Con un salto Rae si alzò dalla sedia e si allontanò dal tavolo. «Oddio, è impazzito!» Si andò a mettere accanto alla madre e respirava affannosamente con la bocca. «Va a chiamare la polizia», disse Maxine. «Sta diventando violento, esci subito dalla cucina prima che ti faccia del male. Chiama la polizia», disse Maxine. Cominciarono entrambi a camminare a ritroso per uscire dalla cucina. «Me ne vado», disse Eldie. va bene, me ne vado subito», disse. «Anzi, mi sta benissimo, tanto siete tutte due matte. Questa casa è una gabbia di matti, là fuori c'è un'altra vita, grazie a Dio. Credetemi, in questa gabbia di matti c'è poco da divertirsi». Sentiva sulla faccia lo spiffero che veniva dal buco della finestra. «Esco e me ne vado», continuò. «Là fuori», disse, indicando. «Bene», disse Maxine. «Va bene, me ne vado», disse Eldie. Batté con forza la mano sul tavolo, scalciò indietro la sedia, si alzò. «Non mi vedrete mai più», disse Eldie. «Tanto mi lasci un sacco di cose per cui ricordarti», disse Maxine. «Giusto», disse Eldie. «Coraggio, vattene», disse Maxine. Sono io che pago l'affitto in questa casa e ti dico di andartene subito. Me ne vado, disse lui. Non spingere, me ne vado. Che aspetti, disse Maxine. Me ne vado da questa gabbia di matti, disse Eldi. Si fece strada verso la camera da letto e tirò giù una delle valigie della moglie dal guardaroba. Era una vecchia valigia di similpelle bianca con una fibbia rotta. Era la valigia che lei riempiva di maglioni e si portava dietro quando andava all'università. C'era andato anche lui all'università. Gettò la valigia sul letto e cominciò a metterci dentro la biancheria, i pantaloni, le camicie, i maglioni, la sua vecchia cinta di cuoio con la fibbia d'ottone, i calzini e il resto della sua roba. Dal comodino prese delle riviste per avere qualcosa da leggere. Prese anche il posacenere. Infilò tutto il possibile nella valigia, tutto quello che poteva entrarci. La chiuse dalla parte della fibbia buona, la strinse con la cinghia e poi si ricordò della sua roba da toilette. Trovò la borsa di plastica sullo scaffale del guardaroba, dietro ai cappelli di Maxine. Ci infilò dentro il rasoio e la crema da barba, il talco, lo stick del deodorante e lo spazzolino da denti. Prese anche il tubetto del dentifricio, poi prese anche il filo interdentale. Le sentiva parlottare di là in soggiorno. Si lavò la faccia, mise il sapone e l'asciugamano nella borsa. Poi ci infilò anche il portasapone, il bicchiere sopra la mensola del lavandino, il tagliaunghie e il piegaciglia. Non riuscì a chiudere bene la borsetta, ma non importava. Si mise il cappotto e prese la valigia, tornò in soggiorno. «Ecco fatto», disse Eldi. «Addio, allora», disse. «Non so cos'altro dire, tranne che immagino che non ti vedrò più, neanche a te», disse Eldi, rivolto a Rae. «Tu e le tue idee balzane». «Vattene», disse Maxine. Prese Rae per la mano. «Non hai già fatto abbastanza danni in questa casa, eh? Vattene, Eldi». «Esci da questa casa e lasciaci in pace!» «E ricordati», disse Rae, «è tutto nella tua testa!» «Me ne vado!» «Vi dico solo questo», disse Eldi. «Non mi importa dove, basta sia lontano da questa gabbia di matti. Questa è la cosa principale». Lanciò un'ultima occhiata in giro nel soggiorno, poi spostò la valigia da una mano all'altra e si mise la borsetta sotto il braccio. «Restiamo in contatto, Rae. Maxine, anche tu è meglio che te ne vai da questa gabbia di matti. Sei tu che l'hai fatta diventare una gabbia di matti», disse Maxine. «Se è una gabbia di matti, è perché ce l'hai fatta diventare tu». Posò la valigia a terra e la borsetta sopra la valigia. Poi si tirò su e si girò verso di loro. Loro fecero un passo indietro. «Attenta, mamma», disse Rae. «Non mi fai mica paura», disse Maxine. Eldi si rimise la borsetta sotto il braccio e raccolse la valigia. Disse: «Voglio solo dirvi un'altra cosa». Ma poi non riuscì a pensare quale potesse essere.
I like cream in my coffee. And I like to sleep late on Sunday, and nobody knows me like my baby. And I like eggs over easy with a flour tortillas, and nobody knows me.
Il bagno.
Like my baby.
Sabato pomeriggio la madre andò in macchina alla pasticceria del centro commerciale. Dopo aver sfogliato un raccoglitore con le foto delle torte incollate sulle pagine, ne ordinò una al cioccolato, la preferita di suo figlio. La torta che aveva scelto era decorata con un'astronave sulla rampa di lancio sotto una pioggia di stelle bianche. Scotty, il nome del bambino, sarebbe stato scritto in glassa verde come fosse il nome dell'astronave. Il pasticcere rimase ad ascoltarla assorto mentre lei gli spiegava che il figlio avrebbe compiuto 8 anni. Era anziano, il pasticcere. Indossava uno strano grembiule, pesante, con lacci che gli passavano sotto le ascelle, si incrociavano sulla schiena e poi tornavano sul davanti dove erano legati in un grosso nodo. Mentre la stava ad ascoltare, si asciugava continuamente le mani sul grembiule. Gli occhi umidi le fissavano le labbra mentre lei esaminava i campioni e parlava. Le diede tutto il tempo che voleva. non aveva mica fretta. La madre scelse la torta Astronave e gli diede il proprio nome e il numero di telefono. La torta sarebbe stata pronta lunedì mattina con largo anticipo sulla festa di compleanno del bambino, prevista per il pomeriggio. Fu tutto quello che il pasticcere fosse disposto a dire.
Nobody knows me like my baby. And I like cream in my coffee. I hate to be alone on Sunday. And nobody knows me like my baby.
Il lunedì mattina il bambino stava andando a scuola a piedi insieme a un suo compagno. Si passavano una busta di patatine e il bambino che compiva gli anni stava cercando di scoprire che regalo gli avrebbe portato quel pomeriggio il suo amichetto. A un incrocio il bambino che compiva gli anni scese dal marciapiedi senza guardare e fu immediatamente gettato a terra da una macchina che passava. Cadde su un fianco con la testa nella cunetta e le gambe verso la strada, che si muovevano come se stesse cercando di arrampicarsi su un muro. Il suo compagno rimase lì con le patatine in mano, si stava chiedendo se doveva finirle oppure continuare a camminare fino a scuola. Il bambino che compiva gli anni non pianse, ma non gli andava neanche più di parlare. Non volle rispondere quando l'altro bambino gli chiese che effetto faceva essere investiti da una macchina. Si rialzò e si incamminò verso casa, al che l'amichetto lo salutò con la mano e proseguì verso la scuola. Il bambino che compiva gli anni raccontò la cosa a sua madre. Si sedettero sul divano. Lei gli teneva le mani. Stavano così, quando il bambino ritrasse le mani e si stese sul divano.
Promises given and promises broken.
Naturalmente la festa di compleanno non si fece. Invece il bambino che compiva gli anni era in ospedale. La madre gli stava seduta accanto, aspettava che il figlio si svegliasse. Il padre si precipitò in ospedale dall'ufficio, si sedette accanto alla moglie e così tutti e due aspettavano che il bambino si svegliasse. Attesero per ore, poi il padre tornò a casa per farsi il bagno. L'uomo tornò a casa dall'ospedale in macchina, percorse le strade a velocità più sostenuta del dovuto. Finora la sua vita era stata bella, il lavoro, la paternità, la famiglia. Era stato felice e fortunato, ma la paura gli aveva fatto venire voglia di farsi il bagno.
And words are like poison that sinks down inside you. And some things you do, you just don't understand. If God is my witness, then God is my savior. If you are...
Entrò nel vialetto di casa e rimase seduto in macchina, cercando di mettere in moto le gambe. Il bambino era stato investito da una macchina ed era in ospedale, ma sarebbe andato tutto bene. Scese dall'auto e si avvicinò verso la porta di casa. All'interno il cane abbaiava e il telefono squillava. Continuò a squillare mentre l'uomo apriva la porta e cercava a tentoni l'interruttore della luce. Alzò la cornetta e disse: «Sono entrato in casa in questo momento. C'è una torta che non è stata ritirata. Come dice, scusi?» chiese il padre. «La torta», disse la voce, «una torta da $16. Il marito si tenne la cornetta premuta contro l'orecchio, cercando di capire. «Non ne so niente», disse. «Non se ne esca con questa scusa», disse la voce. Il marito riattaccò, andò in cucina e si versò del whisky, poi chiamò l'ospedale. Il bambino era in condizioni stazionarie. Mentre l'acqua riempiva la vasca, l'uomo si insaponò la faccia e si fece la barba. Era appena entrato nella vasca quando sentì di nuovo il telefono. Uscì e attraversò di corsa la casa, dicendosi: che stupido, perché non si sarebbe trovato in questa situazione se non se ne fosse andato dall'ospedale. Alzò la cornetta e gridò: «Pronto?» La voce disse: «È pronta!»
In words like poison that lives down inside you. And some things you do, you just don't understand.
Arrivò di nuovo in ospedale poco dopo mezzanotte. La moglie era ancora seduta sulla sedia accanto al letto, alzò lo sguardo verso il marito e poi si voltò di nuovo verso il bambino. Il suo respiro era regolare e silenzioso. Da un apparato sopra il letto pendeva un flacone con un tubicino che lo collegava al braccio del bambino. «Cos'è questa roba?» disse il padre. «Glucosio», rispose la madre. Il marito le mise una mano dietro la testa. «Tra poco si sveglierà», disse l'uomo. «Lo so», disse la donna. Dopo qualche secondo lui disse: «Vai a casa per un po', ti do il cambio qui». Lei scosse la testa. «No», disse. «Davvero», disse lui, «vai a casa, non ti devi preoccupare, sta solo dormendo, tutto qui». Un'infermiera aprì la porta, li salutò con un cenno del capo e si avvicinò al letto, tirò fuori il braccio sinistro del bambino da sotto le coperte e gli tastò il polso. Poi rimise il braccio sotto le coperte e scrisse qualcosa su una tabella attaccata al letto. «Come sta?» chiese la madre. «È stazionario», rispose l'infermiera. Poi disse: «Il dottore ripasserà tra poco». «Le stavo giusto dicendo che forse dovrebbe andare a casa a riposarsi un po'», disse l'uomo. «Magari dopo la visita del dottore». «Certo che può farlo», disse l'infermiera. La donna disse: «Adesso sentiamo che cosa ci dice il dottore». Si portò una mano agli occhi e abbassò un tantino la testa. L'infermiera disse: «Naturalmente».
«Lie for no reason, and I ask no pity. I make no excuse for the way that I am».
Il padre fissò per un po' suo figlio, il minuscolo petto che si alzava e si abbassava sotto le coperte. Sentì la paura aumentare. Cominciò a scuotere la testa. Tra sé e sé diceva: «Il bambino sta bene, solo che invece di dormire a casa, dorme qui. Il sonno è uguale dovunque si dorma». Il dottore entrò nella stanza e strinse la mano all'uomo. La donna si alzò dalla sedia. «Ann», disse il medico, salutandola con un cenno del capo, «vediamo prima di tutto come sta». Si spostò a fianco del letto e misurò il polso del bambino. Gli rovesciò prima una palpebra e poi l'altra. Poi tirò giù le coperte e auscultò il cuore. Gli premette le dita in diversi punti dell'addome, andò ai piedi del letto e consultò la tabella, vi annotò l'ora, scribacchiò qualcosa e poi guardò il padre e la madre.
«And what if my fingers to cut off and give you could gain my redemption, I'd cut off my hand».
Il dottore era un bell'uomo con la pelle morbida e abbronzata. Indossava un completo col panciotto, una cravatta a tinte vivaci, e ai polsini aveva i gemelli. La madre tra sé e sé diceva: «È appena tornato da un posto pieno di gente. Magari gli hanno dato una qualche medaglia». Il dottore disse: «Non c'è da esaltarsi, ma neanche da preoccuparsi. Si dovrebbe svegliare abbastanza presto». Il medico guardò di nuovo il bambino. «Dovremmo saperne di più quando arrivano i risultati delle analisi». «Oh no», disse la madre. Il dottore disse: «A volte succede così». Il padre disse: «Allora lei non lo chiamerebbe coma, vero dottore?» Rimase in attesa guardando il medico. «No, non voglio definirlo coma», disse il dottore. «Dorme, si rimette in forze, il corpo sta facendo il suo dovere». «È coma», disse la madre, «in un certo senso». Il medico disse: «Non lo definirei così». Prese le mani della donna tra le sue e le diede dei colpetti affettuosi. Strinse ancora la mano al marito. La donna appoggiò la mano sulla fronte del figlio. «Almeno non ha la febbre», disse. Poi aggiunse: «Però non so, sentigli un po' la fronte». L'uomo sfiorò la fronte del bambino. Disse: «Secondo me è la temperatura che dovrebbe avere». La donna rimase lì in piedi ancora un po', tormentandosi un labbro con i denti. Poi tornò alla sedia e si sedette. Il marito le si sedette accanto. Avrebbe voluto dirle qualcos'altro, ma non aveva idea di che cosa dire. Le prese la mano e se la portò in grembo. Il gesto lo fece sentire un po' meglio. Gli dava l'impressione di dire qualcosa. Rimasero seduti così per un po', guardando il bambino senza parlare. Di tanto in tanto lui le stringeva la mano. Alla fine lei la ritirò. «Sai, ho pregato», disse lei. «Anch'io», disse il padre. «Ho pregato anch'io».
«Promises given promises broken, words stain my lips just like blood on my hands.
Un'infermiera tornò e controllò il flusso del flacone. Passò un altro medico e si presentò. Il medico aveva ai piedi un paio di mocassini. «Lo portiamo di sotto per fare altre lastre», disse loro. «E vogliamo anche fare un attack». «Un attack», chiese la madre. Era in piedi tra il nuovo dottore e il letto. «Non è niente», rispose lui. «Oddio mio», disse Anne. Arrivarono due portantini. Spingevano un coso che pareva un letto. Staccarono la flebo al bambino e lo fecero scivolare sul coso con le ruote. Era da poco passata l'alba quando riportarono fuori il bambino che compiva gli anni. Il padre e la madre seguirono i portantini nell'ascensore e poi su nella stanza. Ancora una volta ripresero il loro posto accanto al letto. Rimasero lì in attesa tutto il giorno. Il bambino non si svegliò. Il dottore era tornato e aveva visitato di nuovo il bambino, poi se ne era andato dicendo le stesse cose. Ogni tanto arrivavano delle infermiere, altri medici, poi un tecnico che prelevò del sangue del bambino. «Non capisco», la madre disse al tecnico. «L'ha ordinato il dottore», rispose il tecnico. La madre si avvicinò alla finestra e guardò giù nel parcheggio. C'erano macchine che entravano e uscivano dal parcheggio con i fari accesi. Rimase alla finestra con le mani che stringevano il davanzale. Tra sé e sé disse: «Ormai siamo dentro a qualcosa, qualcosa di estremamente difficile». Aveva paura. Vide una macchina fermarsi e una donna con un lungo cappotto vi salì. Finse di essere quella donna, finse di allontanarsi da lì in macchina e andare altrove.
And some things you do, you just don't understand. So this is my story. And I hope that it finds you. For your sweet attention I cannot demand.
Tornò il medico, pareva ancora più abbronzato in salute che mai. Si avvicinò al letto e visitò il bambino. Disse: «I segni sono buoni, tutto normale». La madre disse: «Però dorme ancora». «Sì», disse il medico. Il marito disse: «È stanca, non ha mangiato niente». Il medico disse: «Dovrebbe riposarsi, dovrebbe mangiare qualcosa, Anne». «Grazie», disse il marito. Strinse la mano al dottore, che gli diede qualche colpetto sulla spalla e uscì. «Mi sa che uno di noi dovrebbe andare a casa a controllare le cose», disse l'uomo. «Bisogna dare da mangiare al cane». «Telefona uno dei vicini», disse la moglie. «Qualcuno gli darà da mangiare, se glielo chiedi». Lei provò a pensare a chi chiederlo. Chiuse gli occhi e provò a pensare a qualcosa, a qualunque cosa. Dopo un po' disse: «Magari vado a casa per un pochino. Magari, se non me ne resto qui seduta a guardarlo ogni secondo, si sveglierà. Magari è perché sto qui a guardarlo che non si sveglia». «Può darsi», disse il marito. «Vado a casa, mi faccio un bagno e mi metto qualcosa di pulito», disse la donna. «Credo che dovresti fare proprio così», disse l'uomo. Lei prese la borsetta, lui la aiutò a indossare il soprabito. Lei si avvicinò alla porta e si voltò. Guardò il bambino e poi guardò il padre. Il marito annuì e le sorrise. Superò la postazione delle infermiere e percorse tutto il corridoio. In fondo al corridoio si voltò e vide una piccola sala d'attesa dove una famiglia era seduta su delle poltroncine di vimini. Un uomo con una camicia a cachi e un berretto da baseball tirato indietro. Una donna grassa con un vestito da casa e un paio di pantofole. Una ragazza in jeans e con i capelli divisi in tante treccine crespe. Il tavolinetto era ingombro di involucri di cellofan, bicchieri di polistirolo, stecchini per girare il caffè e bustine di sale e pepe. «Nelson», disse la donna. «Si tratta di Nelson». Spalancò gli occhi. «Me lo dica subito, signora», disse la donna. «Si tratta di Nelson». Cercava di alzarsi dalla poltroncina, ma l'uomo le aveva appoggiato una mano sul braccio. «Su, su», le disse lui. «Scusate», disse la madre. «Stavo cercando l'ascensore. Mio figlio è ricoverato qui in ospedale. Non riesco a trovare l'ascensore». «L'ascensore è da quella parte», disse l'uomo, indicando la direzione giusta con il dito. «Mio figlio è stato investito da una macchina», disse la madre. «Ma se la caverà. È ancora sotto shock per il momento, ma può anche darsi che si tratti di una specie di coma. Quello che ci preoccupa un po' è proprio questa faccenda del coma». Io esco per un po', magari mi vado a fare un bagno. Tanto con lui c'è mio marito, gli bada lui. Può darsi che mentre sono via la situazione cambi. Mi chiamo Ann Weiss. L'uomo si mosse nervosamente sulla poltrona, scosse la testa, disse: il nostro Nelson.
And nobody knows me like my baby. And she cried, man, how could you do it? And I swore that there weren't nothing to it. But nobody knows me like my baby.
La donna entrò nel vialetto e spense il motore. Il cane arrivò di corsa da dietro la casa. Si mise a correre in cerchio sul prato. Lei chiuse gli occhi e appoggiò la fronte sul volante. Rimase in ascolto del ticchettio del motore. Scese dalla macchina ed entrò in casa, accese le luci e si mise sull'acqua per un tè. Aprì una lattina e diede da mangiare al cane. Si sedette sul divano con la tazza di tè, squillò il telefono. «Sì?» rispose lei. «Pronto?» disse. «Signora Weiss», disse una voce maschile. «Sì», disse lei. «Sono io la signora Weiss. Si tratta di Scotty?»
«Scotty», disse la voce. «Si tratta di Scotty», disse la voce.
«Già, riguarda proprio Scotty».
Ernesto Goio ha letto Raymond Carver, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it